Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Quando compie 50 anni, una frase che ha scosso le coscienze come I have a dream... Anch'io sento l'impulso di pronunciare una frase destinata alla storia. È quello che generalmente facciamo noi presidenti degli Stati Uniti d'America. Snocciolare una frase da imprimere sul bronzo o sul marmo e la sola cosa che conta è la frase. È la stessa logica dell'hamburger americano. Il sapore e la qualità della carne e l'insalata non hanno alcuna importanza. Importa solo la forma. Kennedy a Berlino disse «Ich bin ein Berliner» e il mio predecessore, George W. Bush, se ne uscì con «I am a war president». Nessuno ricorda la guerra fredda, ma la frase di Kennedy è ancora celebrata. Allo stesso modo nessuno ricorda le centinaia di migliaia di morti in Iraq. Le migliaia di giovani americani tornati nell'Iowa o nel Michigan in sacchi di plastica e Bush passò alla storia della National Rifle Association come a war president. Anch'io, Barack Hussein Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, desidero dire qualcosa per la storia e non mi riesce facile farlo. Beh, certo, non è il vero Barack Obama che parla, ma è Luis Sepúlveda che stamattina, così lo prendo un po' in giro dalle pagine del Fatto Quotidiano, l'articolo, insomma questa finta dichiarazione o riflessione o pensierino del Presidente degli Stati Uniti, inizia in prima pagina, poi continua a pagina 13, ne leggo qualche altro brano. Martin Luther King non ebbe difficoltà ad arrivare a I Have a Dream, la lotta per i diritti civili, grazie alla quale sono il primo presidente afroamericano, gli mise la frase in bocca. In quell'epoca tutti noi neri avevamo un sogno. A George Bush non rimase altra soluzione che autonominarsi War President per occultare gli affari che Dick Cheney o Donald Rumsfeld avevano fatto con la guerra in Iraq, o per non rispondere alle domande su dove si trovavano le armi di distruzione di massa che, secondo i nostri ragazzi della CIA, possedeva Saddam Hussein. Chi osa discutere con un war president? Così, per tirarmi fuori dai guai, consulto il manuale di istruzioni della Casa Bianca, che consiglia di adottare un linguaggio bellico e proseguire con qualche attacco selettivo contro un paese produttore di petrolio, ma non prima di aver ricevuto il Nobel per la pace. Secondo il manuale, quest'ultimo è il passaggio più importante, perché chi oserebbe criticare un guerriero pacifista? Credo che «sono un guerriero pacifista» sarebbe una buona frase. Il manuale di istruzioni della Casa Bianca consiglia anche di trovare un motivo più o meno convincente prima di attaccare un qualunque paese, ciò mi obbliga a ripassare un po' di storia recente. Il primo settembre 1973 abbiamo organizzato un colpo di Stato in Cile, l'11 settembre, perché organizzato prima, comunque poi realizzato l'11, in Cile, perché a Richard Nixon non andava affatto a genio Salvador Allende, considerato che il presidente cileno non soffriva dell'aerofagia che affliggeva Nixon, il quale ogni qualvolta si lasciava sfuggire un peto in pubblico incolpava Henry Kissinger. Quest'ultimo particolare fu decisivo per l'assegnazione a Kissinger del Nobel per la pace. Nel 1983 Reagan decise di attaccare Grenada con un'operazione che battezzò Urgent Fury, Furia Urgente, una denominazione abbastanza poetica, ma che tuttavia non fu sufficiente a garantire a Reagan il Nobel per la letteratura. Ci fu chi disse che a Grenada c'erano dei cubani. I cubani producono tabacco e gli americani sono piuttosto severi nella lotta al fumo. Nel 1989 Bush padre attaccò Panama. L'operazione venne chiamata giusta causa. Anche Bush padre era un poeta incompreso. A Panama avevamo uno dei nostri uomini al governo, un tale Noriega, personaggio dedito al consumo e alla vendita di cocaina, che pretendeva però di chiudere la Scuola delle Americhe, una università nordamericana nella quale si tenevano corsi di tortura per i militari sudamericani, e noi altri abbiamo molto a cuore le istituzioni educative. A me è toccato attaccare la Libia con l'operazione Odyssey Dawn, nome di inconfondibile sapore spirituale, perché scoprimmo che Gheddafi era un dittatore. In America non siamo perfetti, a volte tardiamo a scoprire certe cose e ora debbo bombardare la Siria. Veramente non so molto di questo paese. Però è certo che non mi piacciono i pistacchi che produce perché si infilano tra i denti e l'eterno sorriso americano ha bisogno di denti perfettamente curati. Comunque sia, debbo inventare una frase che mi giustifichi e credo di aver trovato quella giusta. I am the boss, sono il capo. Oh sì, I am the boss, ecco la frase con cui forse passerà la storia. Così Sepulveda si diverte a prenderlo in giro. In questi giorni abbiamo letto spesso interventi di Luis Sepulveda dove l'ironia non c'era affatto, ma tutta l'indignazione, tutto il dolore, tutta la rabbia, ricordando il compagno presidente di cui lui era una delle più giovani guardie del corpo, di Salvador Allende. Qualcuno, soprattutto questa radio in Italia, insomma il Popolare Network, però qualcuno si è ricordato del quarantennale del colpo di Stato in Cile, che non è semplice rimembranza del dolore di aver perso tante brave persone, migliaia e migliaia in Cile, ma anche l'avvio di ciò che poi oggi chiamiamo neoliberismo e globalizzazione, che ebbe appunto come esperimento, come inizio il Cile di Pinochet e tutto quello che ne consegue, con le teorie messe in pratica a partire da lì dei cosiddetti Chicago Boys e così via. Quello che è mancato anche da parte di chi, non molti in questo paese, hanno ricordato il quarantennale, però è mancato il ricordare che a 40 anni dal colpo di Stato sono stati desecretati molti documenti e quindi abbiamo tutte le prove, se mai ce ne volessero, del fatto che Henry Kissinger, premio Nobel per la pace, volle e organizzò il colpo di Stato in Cile e soprattutto lo finanziò e soprattutto fece finanziare, ovviamente in combutta con il presidente Nixon, fece persino finanziare i camionisti che paralizzavano il Cile, che avete presente come è fatto il Cile, lungo e stretto, lunghissimo e stretto, senza i camionisti, anzi con i camionisti che bloccavano le strade, insomma i danni erano notevoli, andarono avanti a oltranza perché venivano lautamente pagati dagli Stati Uniti per stare fermi, e così insomma questo fu uno dei tanti risvolti ormai dimenticati. Bene, sui giornali messicani noi abbiamo trovato in questi giorni ampio risalto, per chi ha voluto leggerseli in internet, ampio risalto alla desecretazione dei documenti, comprovata la partecipazione di Kissinger nel colpo di Stato di Pinochet contro Allende. A 40 anni da quegli eventi, appunto, documenti recentemente declassificati e divulgati dall'Archivio di Sicurezza Nazionale rivelano tutto ciò. Peccato che i media italiani non abbiano dato alcun risalto alla questione, a proposito sempre di premi Nobel. Insomma, è appena iniziato un lunedì fatidico. Oggi gli ispettori dell'ONU dovrebbero finalmente svelarci l'arcano, insomma, dare i risultati delle loro analisi. Speriamo che non sia insomma una bolla di sapone del tipo che ci dicono sì, sono stati usati gas. Da chi? Ah no, questo non si sa. Vabbè, comunque, questo lunedì dovrebbero sciogliere la riserva. Intanto, purtroppo, insomma, come avrete sentito dai notiziari, un lunedì di sangue si prepara, è già iniziato, sull'isola di Mindanao nelle Filippine, dove l'esercito regolare vuole, e forse lo farà, sterminare tutti i ribelli musulmani separatisti che ormai ha circondato. Ma per i nostri quotidiani il lunedì fatidico è tutto dedicato alla nave da crociera Costa Concordia. Non spiegano bene chi diavolo li tirerà fuori questi oltre 600 milioni di euro, qualcuno ha detto di dollari, e allora forse se diciamo dollari magari verranno sborsati dalla proprietà, perché anche se Costa mantiene gli uffici a Genova, la Costa appartiene alla Carnival, che la sede ce l'ha a Miami, insomma una multinazionale croceristica statunitense che è proprietaria di tutto ciò e quindi responsabile di sto disastro. Le preoccupazioni sono tutte per cosa diamine uscirà da quello scafo una volta che lo rovesciano. C'è chi sghignazza dicendo faremo una figuraccia, c'è chi ci ravvede addirittura a simbolismi, è il caso di un lungo articolo su Repubblica di Tito Boeri dal titolo La metafora del naufragio, che più che farla lui la metafora ci ricorda come all'estero questo naufragio bislacco e alquanto vergognoso per le modalità è stato preso spesso da analisti, dalla stampa estera come esempio di come va tutta l'Italia, insomma dell'Italia in mano agli schettini. E ma a parte tutto ciò, insomma nelle prossime ore vedremo pagine dedicate alla Costa Concordia, non ho trovato manco un trafiletto che di qualcuno che dicesse ma servono proprio tutte queste navi da crociera, sì certo a fare un sacco di soldi, ma vogliamo limitarle ogni tanto, vogliamo farle passare un po' più lontano, no, dice, si infilano addirittura nella laguna di Venezia, passano fra le calli e vuoi che non passino vicino alle isole e isolette italiane, vabbè comunque ci vorrebbe un bel movimento che contrasti il movimento delle navi da crociere che ormai sono diventate centinaia, ognuna delle quali porta almeno 5.000 persone a bordo e sono delle fonti di inquinamento spaventose. E oltretutto chi le controlla? Dove buttano l'immondizia? Quelle più grandi hanno addirittura degli inceneritori a bordo, ma incenerendo si produce diossina, dice vabbè in mezzo al mare, no insomma da qualche parte va a finire. Vabbè, tante questioni che speriamo che vengano dibattute prendendo a pretesto come andrà a finire il raddrizzamento della Costa Concordia. Dunque, si parla anche molto stamattina di Vaticano, in varie forme, ma essenzialmente la questione è il riciclaggio. Prima pagina del Corriere della Sera, così si riciclavano i soldi in Vaticano, il verbale di Monsignor Scarano, i conti laici e l'operazione con la banca Finnat. L'ultimo filone di indagine avviato dai magistrati romani che indagano sull'attività di Monsignor Nunzio Scarano, ex capo contabile arrestato per aver esportato milioni di euro degli armatori d'Amico. E poi finito al centro dell'ennesimo scandalo finanziario che coinvolge una delle strutture strategiche del Vaticano. E si parla di riciclaggio e così via, ne parlano anche altri quotidiani. Repubblica mette una sorta di nota di colore sul fatto che in questi giorni un sacco di vescovi ma anche suore stanno protestando quando vanno nella banca del Vaticano perché dicono loro che insomma chi fanno loro delle domande, ecco. Vabbè, non tanto sul riciclaggio, ma insomma, IOR, rivolta di vescovi e suore, basta col terzo grado sui nostri conti correnti, raffica di domande allo sportello su prelievi e bonifici. Vabbè, comunque passiamo alla questione più fatidica della giornata, la Siria. Lo spettro della guerra si è allontanato, la guerra civile c'è e in furia sempre di più. Si è allontanato lo spettro di quella che addirittura il ministro Bonino ha paventato come terza guerra mondiale. Forse ha esagerato per impressionarci, però insomma non è, insomma, in questi anni è la prima volta che vediamo la Russia mandare navi su navi da guerra e soprattutto ne ha mandata una stracarica di Spetsnaz, insomma di corpi speciali, di paracadutisti, come dire siamo pronti a intervenire pure noi ma dall'altra parte. E aver scongiurato per il momento uno scontro diretto fra mezzi militari statunitensi e russi, già un bel passo avanti. E tutti i giornali ovviamente parlano di questa grande speranza che si è riaccesa. Qualcuno, per esempio qui ho davanti Repubblica, il regime esulta, ha vinto Assad, ecco qualcuno, anche altri quotidiani riportano così le smargiassate di Assad, che farebbe bene a star zitto lui e tutti i suoi perché non è che hanno tolto la spoletta ai missili, insomma sono sempre lì pronti. Però la cosa assolutamente più interessante per questa speranza che si è accesa è questo scambio di lettere fra Obama e il neo presidente Rouhani, che insomma è un moderato e che lui e il suo ministro degli esteri hanno stupito tutto il mondo facendo gli auguri agli israeliani per appunto la loro ricorrenza all'inizio insomma del loro anno, ma era poco importava, era un pretesto per dire non vi vogliamo affatto male, anzi coglieva l'occasione il ministro degli esteri iraniano per dire nessuno di noi vuole men che mai l'estinzione di Israele, se qualcuno qui in Iran, qualcuno diceva, lo ha detto in passato, non c'è più, e si riferiva a Ahmadinejad, come dire, noi siamo diversi da quello lì. E quindi queste grandi speranze sarebbero state immediatamente bruciate sotto una pioggia di missili e bombe, perché l'Iran poi si vedeva costretto ad aiutare la Siria e così via. Adesso addirittura Obama lancia messaggi all'Iran. Lo troviamo anche sulla stampa, eccola qui, più o meno le stesse cose, ma proseguo con Repubblica perché, beh, ovviamente anche Corriere della Sera, stessi toni di speranza su questo scambio di lettere, su questo inizio di dialogo fra Stati Uniti e Iran. La Repubblica dedica quasi due pagine a un reportage di Alberto Stabile tra i cristiani sul fronte di Damasco. Se l'America bombarda, vince la jihad, dicono i cristiani di Siria. Nei quartieri dei cristiani lealisti, fermate la guerra con il dialogo. Lealisti perché di fatto se appunto i cosiddetti ribelli che ormai sono più che infiltrati da jihadisti, da insomma estremisti islamici, dovessero avere il sopravvento, ovunque hanno il sopravvento, hanno già dimostrato che i cristiani li ammazzano, insomma. E quindi Alberto Stabile ci racconta come i cristiani di Siria appoggino Assad più che altro, non per convinzione, ma più che altro per farsi difendere. E proprio nei giorni scorsi, in cui si rischiava la partenza dei missili, c'era una curiosa schizofrenia in una televisione italiana, Rai News 24, che è l'unica ad avere un inviato a Maalula, insomma questa cittadina antichissima dove pare che sia l'unico posto al mondo ormai dove ancora si parla l'aramaico, cioè la lingua di Gesù, dove c'è questo convento. Nel convento stanno chiuse le suore assieme a tanti bambini e gli integralisti islamici che sono arrivati fin lì avevano detto o vi convertite all'Islam o quando torniamo vi ammazziamo tutti, cioè bambini, suore, eccetera. L'inviato di Rai News 24 ha seguito un battaglione, un drappello, sembrava dell'esercito, che ha tentato di farli sloggiare, e quindi insomma quei soldati lì, che tra l'altro erano abbastanza sgangherati come soldati lealisti per divise rabberciate, armi non proprio modernissime, sono riusciti stradina per stradina a respingere per ora gli integralisti. Ma se fossero partiti i missili e le bombe, uno vedendo quelle immagini doveva ragionare così, dice ma quelle bombe nostre poi dovrebbero colpire quei soldati lì che stanno salvando la vita alle suore. È una bella schizofrenia, insomma, in questi giorni, sì. Dunque, diceva proprio ieri Lucio Caracciolo, andrei a rileggere qualche commento, diceva che d'altronde quali erano le alternative? La meno insensata, condivisa da buona parte dell'opinione occidentale non solo, sarebbe non fare nulla, scommettendo che in un modo o nell'altro i conti siano regolati in Siria, senza coinvolgere direttamente Turchia, Israele, Arabia Saudita o Iran. La più avventurosa è fare qualcosa, l'intervento militare, incredibilmente piccolo, evocato solo pochi giorni fa da Kerry in un non raro momento di candore, gettando benzina sul fuoco e rischiando o il buco nell'acqua o peggio le rappresaglie di Damasco sui nemici vicini per costringerli a entrare nel conflitto, tutti contro tutti nell'ultimo olocausto. Quindi anche Caracciolo insomma è ricorso a certi termini rabbrividenti, come ha fatto la ministro Bonino dicendo qui si rischia la terza guerra mondiale. chissà. Fino a un paio di settimane fa la sciagurata opzione dimostrativa sembrava inaggirabile ad Obama. Il presidente americano si sentiva costretto a una dimostrazione di forza per non perdere quel poco di credibilità che gli resta, sicché gli Stati Uniti si sarebbero trovati a commemorare il 12° anniversario delle Torri Gemelle concedendo la propria aviazione in comodato d'uso ad Al-Qaeda, ovvero alle milizie jihadiste che da tempo hanno preso il sopravvento sui gruppi meno irragionevoli dell'insurrezione. Obama non lo ammetterà mai, ma deve a Putin di avergli evitato tale antipatico paradosso e di avergli per ora risparmiato la probabile umiliazione di un voto contrario del Congresso o almeno della Camera dei Rappresentanti alla proposta di bombardare la Siria. L'autocrate del Cremlino non si è però fatto sfuggire l'occasione di infliggere al suo riluttante partner della Casa Bianca, niente meno che dalle colonne del New York Times, una lezione di realpolitik con tanto di codicillo morale sull'insostenibilità dell'eccezionalismo americano, visto che Dio ci ha creati uguali, così ha detto Putin, che chissà com'è la fede di Putin in Dio. Comunque sia, si è preso una bella soddisfazione Putin, addirittura facendosi pubblicare sul New York Times. Come si fa a farsi pubblicare sul New York Times? A qualcuno è sfuggito, insomma, semplice: se sei un capo di Stato, ma soprattutto se hai un sacco di soldi, paghi profumatamente un'agenzia di queste che creano praticamente l'opinione pubblica mondiale e quella lì ti fa cedere, se sei Putin, certo, se, insomma. Però ecco, qualcuno si è arrabbiato negli Stati Uniti dicendo adesso pensavamo di manovrarle solo noi, queste agenzie, mo salta fuori Putin, paga e gli permettono di pubblicare sul New York Times. Eh sì, ma funziona così. Ma tutta questa guerra civile in Siria, che minaccia di diventare una guerra totale ben più vasta, tutta, insomma, è stata un po' una cartina di tornasole, ha fatto cadere tutta una serie di pilastri della disinformazione. Tutte le altre guerre, quantomeno da quella del Golfo in poi, passando per i Balcani, l'Afghanistan e così via, ha visto un corpo pressoché granitico dell'informazione di massa, quantomeno quella televisiva, a favore degli interventisti. E stavolta, fin dall'inizio, abbiamo un Abonino che ha detto non se ne parla, noi non vogliamo saperne di sta guerra. Altri, insomma, si è incrinata addirittura la Gran Bretagna, anzi si è azzuppata. E vabbè, anche i giornali non erano convinti, e questa è una grande novità, quantomeno degli ultimi 20 anni. Ora, procedendo con le ultime cosucce, già che sono su Repubblica, una notiziola che un po' tutti i quotidiani riportano con diverso risalto: turista Alpi Tour, ai ai ai, una volta tanto si è rovesciata la frittata. Cyber attacco ad Alpi Tour. Per un circa 48 ore degli hacker hanno immesso degli annunci, insomma, di offerte turistiche tutte false per carpire le carte di credito, insomma. Turista Alpi Tour, ai ai ai, meglio fai da te che farsi fregare tutti i soldi sulla carta di credito. Ma comunque, questa è una notiziola su cui fanno ironia diversi quotidiani. Poi sul Corriere della Sera c'è una foto di quelle che non vorremmo mai vedere, non si sa se definirlo scena o splatter, comunque è veramente difficile da guardare. Vi leggo solo la didascalia: da sinistra Giulio Terzi di Sant'Agata, Adolfo Urso, Magdi Allam, Gianni Alemanno e Ignazio La Russa, ritratti tutti con la bocca spalancata mentre cantano qualcosa. Beh, vabbè, insomma, però c'è anche la foto, ho trovato su un blog, insomma, mi hanno mandato, io volentieri diffondo. C'è anche la foto del fratello di Alfano, che non scherza come faccia. Questo si chiama Alessandro, non so se lo chiamano Alessandrino come Alfano Angelino. Comunque, della serie Tengo Famiglia, leggo da questa cosa che circola in rete e che comunque è stata pubblicata sia dall'Unità che dal Fatto: l'Italia purtroppo è il paese delle raccomandazioni e prima o poi ci cascano tutti, destra e sinistra che sia. Così, quando un cognome conosciuto arriva in un posto di potere, ecco che scatta immediatamente il sospetto. Come ci sarà arrivato? E questo colpisce anche chi in certe posizioni, pur essendo parente di, ci arriva per meriti reali. Detto questo, colpisce l'ultima nomina balzata agli onori delle cronache, quella del fratello minore di Angelino Alfano, Alessandro, a dirigente di Postecom, ovvero la società di servizi internet di Poste Italiane. Come scrive l'Unità, formalmente un dirigente può essere nominato per chiamata diretta senza fare alcun concorso, ma la nomina fa storcere un po' il naso. Anche perché di sicuro che per quella carica lo stipendio sarà elevato sopra i 100.000 euro l'anno fino a 200.000. Ma il fratello di Alfano è una personcina davvero intraprendente, come si legge sul curriculum pubblicato nel suo sito. Si mostra duttile nell'interlocuzione, aperto a comprendere le motivazioni degli altri, attribuendo a questa sua capacità un indubbio apporto di conoscenza da aggiungere alla sua esperienza personale per maturare nuove prospettive, nuove soluzioni ed anche un'intesa pratica di mediazione. Sa anche essere inflessibile quando è necessario e tutti gli riconoscono di essere diretto, franco, leale, spietatamente realista. Così scrive di se stesso. Peccato che in passato sia stato indagato per aver comprato esami all'università e poi oggetto di interrogazioni per incarichi falsi nel curriculum quando è diventato segretario generale della Camera di Commercio di Trapani, posto da cui è stato dimissionato dopo un anno perché la nomina era stata decisa a tavolino. Vabbè, eccetera eccetera. Comunque ci ricordano in questo articolo che anche Alberto Zangrillo, medico personale dell'innominabile, è stato infilato tra i membri del Consiglio Superiore della Sanità, questa nomina decisa dal ministro Beatrice Lorenzin. Ah sì, deve essere quella che chiamano la Maggie Ryan di Tor Pignattara, Meg Ryan, ma comunque vabbè, c'è tutto un elenco di medici, c'è pure un oculista che insomma è diventato importante nel Consiglio Superiore di Sanità. Come mai un oculista? Beh, aveva diagnosticato l'uveite a lui lì. Dunque, per concludere un'intervista ad Ascanio Celestini che troviamo anche sull'Huffington Post, sulla questione sabotaggio o non sabotaggio. E non è un mistero la simpatia di Ascanio Celestini nei confronti del movimento Notav, attore di teatro e drammaturgo da sempre impegnato nella denuncia civile, l'autore di Scemo di guerra e Pecore nere, ora dichiara di essere pronto alla mobilitazione nel caso Harry De Luca finisse davvero in tribunale, eccetera eccetera. E lui dice in questa intervista: non c'è confronto fra il danno causato a un capannone e il danno di una montagna distrutta, e comunque verificherei le reali responsabilità. Harry De Luca ha ragione quando dice che nella macchina dei due arrestati c'era materiale da ferramenta. Anch'io sono rimasto stupito quando ho letto la quantità di oggetti che, secondo la polizia, venivano trasportati in quella Toyota Yaris. Mi sono chiesto, ma quanto grande era quella macchina? Mi è venuto in mente un episodio legato a degli attivisti No Dal Molin intercettati mentre dicevano di avere grosse quantità di GNP e immediatamente le forze dell'ordine pensarono a chissà quale esplosivo. In realtà si trattava di GNP, l'amaro piemontese. Quello che viene scritto si tramuta in una barzelletta, i media sono a volte superficiali quando trattano argomenti complessi come la TAV, ma è anche vero che spesso è il pubblico a non chiedere un approfondimento, e allora penso che nella TAV non bisognerebbe parlarne più, perché le notizie che circolano, quelle sì, sono pericolose. Basta andare in Val di Susa per rendersi conto che la situazione è completamente diversa e che coloro che si oppongono al progetto non sono terroristi. Il vero pericolo in quella valle sono lo Stato e le aziende che tentano di entrare nel gigantesco affare. Poi sulle aziende ovviamente c'è la domanda: ma bruciargli i capannoni? E lui dice, Ascanio Celestini: beh, le aziende hanno un'assicurazione e comunque io verificherei su quello che è realmente accaduto, come dire, ma insomma non sarà autocombustione. Vabbè, comunque l'assicurazione ce l'hanno, quindi conclude così. Purtroppo la questione della TAV è diventata un conflitto pieno di contraddizioni e, come accade spesso in questi casi, la situazione cosiddetta emergenziale favorisce prese di posizione autoritarie e anche lauti guadagni. Penso che in qualche modo i valsusini, la maggioranza di loro è contro la TAV, non scordiamolo, abbiano già vinto perché hanno dimostrato di non essere docili. La loro lotta è simile a quella dei No Dal Molin e ai No Muo Sanità. i scemi, ma anche la battaglia contro il ponte sullo stretto, eccetera, eccetera, opere e interventi che gli abitanti di quei territori non vogliono, proprio come la discarica di Chiaiano in Campania. Questa strenua difesa del territorio non c'entra nulla col terrorismo, c'entra invece col diritto di cittadinanza. Sono anni che la valle è presidiata dai militari e dalle forze dell'ordine e sostanzialmente l'opera non è progredita. Del corridoio 5, che doveva collegare Lisbona a Kiev, non c'è traccia. Il Portogallo e la Spagna, e ora la Francia, stanno ritardando i lavori e sembra che non ne faranno nulla. L'Italia è rimasta l'unica a non avere dei dubbi. Buona settimana a tutte e a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.